Ok, bene, siamo arrivati al... Per noi che abbiamo fatto GEM siamo arrivati alla conclusione di questo weekend che sarà oggi pomeriggio e quando Adino mi ha chiesto se ero disponibile per la predicazione non riesco mai a dire di no, perché per me è un po' servire la Chiesa, no? In questo modo. E, abbiamo avuto un bel tempo insieme, soprattutto guardando a Gesù, alla sua vita, a quello che lui ha fatto e ci ha mostrato cosa vuol dire essere discepoli, e abbiamo investigato un po' tutto questo, ma abbiamo sottolineato più volte, anche come Lidia ci ha ricordato, che la preghiera è alla base di ogni cosa, perché se cadiamo nel fare senza avere la nostra relazione con Gesù, forse cadiamo in alcuni tecnicismi che lasciano il tempo che trovano, ma solo nel nostro rapporto con Gesù possiamo crescere nell'amore per Lui e nell'amore per il prossimo. Iniziare a vedere le persone con gli occhi di Gesù, iniziare a guardare gli altri. E quello che abbiamo fatto sabato pomeriggio, siamo andati fuori per le strade in una camminata di preghiera, dopo che abbiamo riflettuto, abbiamo pregato per i nostri amici perduti, abbiamo guardato a Gesù e abbiamo visto le persone con occhi diversi. E ci siamo anche sfidati che da lunedì, ovunque noi saremo, vogliamo essere in missione per Gesù. E il titolo di oggi, se si può dire così, no, di quello che volevo condividere con voi è La nostra passione. E ascoltavo le canzoni di lode che abbiamo cantato a Gesù e pensavo che noi siamo la passione di Gesù. Lui ci ama talmente tanto che è morto sulla croce e risorto, anzi dovremmo dire è venuto su questa terra, ha vissuto. Ha dato se stesso, ogni cosa per noi, affinché noi potessimo essere liberi, ritornare a essere riconciliati con il Padre. Tutto questo per amore. E forse possiamo dire, ok, lo sappiamo questo, però credo che dobbiamo continuare a predicare questo messaggio, continuare a predicare questo messaggio della salvezza, continuare a ricordarci quali sono le nostre fondamenta, affinché possiamo veramente vivere e camminare come Gesù, come ci ricorda 1 Giovanni 2,6. Il testo di oggi lo troviamo in Giovanni 14, dal versetto 1 a 14. Il vostro cuore non sia turbato. Credete in Dio e credete anche in me. Posso sottolineare una cosa? È Gesù che sta parlando. Ok? Pensate che Gesù sta dicendo queste parole a te, adesso. Il vostro cuore non sia turbato. Credete in Dio e credete in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado sapete anche la via. E Tommaso gli disse, o noi, diciamo a Gesù, Signore, non sappiamo dove vai. Come possiamo sapere la via? E Gesù gli disse, o ci dice oggi, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscete anche mio Padre. Fino da ora lo conoscete e l'avete visto. E Filippo gli disse, e credo che forse alcune volte anche noi diciamo a Gesù questo. Signore, mostraci il Padre e ci basta. E Gesù risponde, da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai tu dici mostraci il Padre? Non credi tu che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico di mio, ma il Padre che dimora in me fa le opere sue, credetemi, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se no, credete a causa di quelle stesse opere. In verità vi dico che chi crede in me farà anch'egli le opere che faccio io. E ne farà di maggiori. Perché io me ne vado al Padre mio e quello che chiederete nel mio nome lo farò affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Gesù dice: io sono la via, la verità e la vita. Forse potremmo passare delle settimane a riflettere. Gesù è la via. Gesù è la verità. Gesù è la vita. E forse ci renderemo conto, ok, forse io sto creando la mia via, io ho le mie verità, io vivo la mia vita. O no? Tutti quanti facciamo questo. Ma Gesù dice: io sono la via, io sono la verità e io sono la vita. E Tommaso è turbato, quasi come per dire: come facciamo a sapere qual è questa via? E mi domando se forse anche noi in realtà siamo turbati. Anche noi iniziamo nelle turbolenze della vita a dire: ma perché mi è successo questo adesso? Perché sto vivendo questa situazione? Perché sto vivendo questa circostanza? E ieri, venerdì sera, con i ragazzi abbiamo riflettuto sull'intenzionalità di vivere le circostanze. E Gesù sussurra all'orecchio: io sono la via. Non devi preoccuparti tu dei tuoi passi. Io sono la via. Sapete, alcune volte penso che basterebbe soltanto meditare sulle sue parole e avremmo la soluzione. Tutto quello che metto nel contorno del messaggio lascia il tempo che trova. Questa è la realtà. Potrei rileggere il testo e starei un quarto d'ora in silenzio a meditare. Forse farei la cosa migliore. Gesù dice: io sono la via, le verità e la vita. E sento storie di tanti fratelli, di tante sorelle che sono confuse nel loro cammino. Il mondo è confuso e quando noi cristiani siamo confusi, chi è che dà la direzione verso Gesù? Se anche noi siamo confusi, se anche noi non riscopriamo che Gesù è la via. Noi vogliamo decidere cosa fare nella vita. Questa è la nostra carne, vero? Noi vogliamo decidere la carriera per la nostra vita. Tanti giovani mi dicono: ho fatto il test d'ingresso all'università. E quando fai la domanda: come mai hai fatto il test d'ingresso per quell'università? Perché io volevo fare quello. E poi quando si fa la domanda successiva: ma hai pregato su questo? Cos'è che il Signore vuole per te? Forse è un po' troppo radicale pregare per ogni singola cosa? Qual è il piano di Dio per la tua vita? Noi vogliamo decidere con chi passare il tempo. Noi vogliamo decidere cosa credere. Sì, anche noi cristiani vogliamo decidere cosa credere. E Gesù dice: credete in me. Noi vogliamo decidere cosa gli altri debbano credere. E ieri, venerdì e sabato, abbiamo avuto tante conversazioni riguardanti il fatto che nelle conversazioni con le persone sono lontane da Gesù, forse la cosa migliore da fare è fare tante domande, mettersi sullo stesso piano e dire: guarda, semplicemente sono un mendicante che ha scoperto la via per il pane e voglio accompagnarti a scoprire il pane anche a te, per te. C'è una sola via ed è Gesù. Io sono la via. E questa scoperta inizia nel momento in cui riponiamo la nostra fede in Gesù Cristo. Quindi, se vogliamo spiegare Gesù la via ai nostri amici non credenti, dobbiamo ricordarci che il primo passo da imboccare, il casello per questa via, è la croce. La morte e risurrezione di Gesù sulla croce è un viaggio che inizia quando noi riponiamo la nostra fede in Lui e scopriamo la via che conduce al Padre. E abbiamo scoperto che tutto questo inizia con la preghiera, ovviamente. Dobbiamo iniziare a pregare per i nostri amici perduti, dobbiamo iniziare a pregare per i nostri colleghi che sono perduti, pregare forse per i nostri familiari che sono perduti, che affinché loro possano anche scoprire la via, che a un certo punto quando scopriamo questa via dice: oh, adesso è chiaro dove devo andare. Ho scoperto colui che è la via. Gesù non indica la via, lui è la via. Gesù non traccia la rotta, lui è la rotta. Gesù è. Filippo gli disse: Signore, mostraci il Padre, ci basta. E Gesù gli disse: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai tu dici: mostraci il Padre? Se ci innamoriamo veramente di Gesù, noi conosceremo il Padre. Però vedete che per innamorarsi di Gesù dobbiamo conoscere Gesù. E per conoscere Gesù dobbiamo avere qualcuno che ci introduce Gesù, giusto? E quindi più passiamo il tempo con il Padre, con Gesù, più conosciamo il Padre. E Gesù ha detto, questa è la vita eterna, Giovanni 17,3, che conosciamo te il solo vero Dio e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Avete sentito cosa ci ha detto Gesù? Definisce la vita eterna come conoscere Dio. Aspetta, se faccio 2 più 2, chi è che ha la vita eterna? Chi accetta Gesù nella propria vita, giusto? Quindi l'unico modo per i nostri amici lontani da Gesù per conoscere Dio e vivere la vita eterna che Gesù ha definito conoscere Dio è Gesù Cristo. Però noi continuiamo, no, nelle nostre campagne. Noi siamo giusti e loro sono sbagliati. Loro hanno le loro idee e noi abbiamo le nostre idee. Chiudiamo le porte così il mondo è là fuori e noi stiamo qua dentro. Perché noi abbiamo la verità. Come possiamo condurre gli altri al Padre se l'unico che è la via è Gesù Cristo e non siamo pronti a essere lì fuori per mostrare Gesù? La vita eterna inizia nel momento in cui abbiamo riposto la nostra fede in Gesù e in quel momento scopriamo la via che conduce al Padre. Gesù è la via. Il secondo punto è Gesù è la verità. Non è che c'è qualcuno che ha la verità e qualcun altro che ha un'altra verità. In realtà la verità è una ed è Gesù. Quindi vorrei chiedervi di riflettere su questo. Qualsiasi convinzione e qualsiasi idea che noi abbiamo su quello che succede nel mondo, lo dico per tutti quanti noi, non è la verità. Siamo d'accordo su questo? È forse la nostra idea, ma non è la verità. Cosa vuol dire questo? Che la verità è Gesù. L'unica cosa per cui dobbiamo combattere è in preghiera, in ginocchio e condividere la verità, che è una persona ed è Gesù. E mi dispiace dirlo che tante conversazioni che sento in giro nei nostri ambienti sono le nostre verità, ma non è Gesù. Perché? Perché non conosciamo Gesù. Giovanni 1,14, la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come unigenito del Padre. E ancora Giovanni 1,17, poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè e la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Sarà che forse abbiamo perso di vista Gesù? Sarà che forse abbiamo iniziato a leggere la Bibbia perdendo di vista Gesù e dicendo ok, Gesù è la verità, voglio mettere gli occhiali della verità per guardare la parola e comprendere qual è e chi è la verità. La verità è entrata nel mondo tramite Gesù. E mi piace questa definizione. Verità. Rispondenza piena e assoluta con la realtà effettiva. Rispondenza piena e assoluta con la realtà effettiva. Credo che alcune volte, come discepoli di Gesù, dobbiamo vivere con delle domande senza risposta. Dobbiamo soltanto essere aperti ad accogliere la verità quando Gesù vuole darcela. Non siamo coloro che hanno le risposte, perché l'unico che ha la risposta è Gesù. Rispondenza piena e assoluta con la realtà effettiva. Quando abbiamo riposto la fede in Gesù e fiducia in Gesù, iniziamo a camminare nella verità. È un po' un cammino di crescita, di scoperta. Man mano che andiamo avanti, Gesù ci mostra chi è Lui, quindi qual è la verità. E ieri abbiamo usato un modello, ve lo riassumo brevemente, di 4 sedie che ci mostrano il nostro percorso di crescita. La sedia numero 1 è quella dei perduti, dove nasciamo tutti quanti, la sedia numero 2 di noi credenti, e quando ci sediamo in questa sedia numero 2, iniziamo a seguire Gesù. La sfida è seguimi. E iniziamo questa scoperta della verità. Iniziamo a comprendere che quello che abbiamo creduto che fosse la verità fino a quel momento non lo era. Ma deve avere un cuore aperto, disponibile, modellabile, libero di lasciare Gesù entrare. Buongiorno, come ti posso aiutare? Siri, mi parla, avete sentito? La verità, Gesù è la verità. Le nostre convinzioni non sono la verità. Se non sono gli stessi sentimenti di Gesù. Romani 12,16, abbiate tra di voi un medesimo sentimento. Non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attrarre dalle umili. Non vi stimate saggi da voi stessi. Le nostre parole non sono verità, se non sono le parole di Gesù. Giovanni 6,68, Simon Pietro gli rispose, Signore, da chi andremo noi? Solo tu hai parole di vita eterna. E le nostre azioni non sono verità. se non sono le azioni di Gesù. Giovanni 14, 12. In verità vi dico che chi crede in me farà anch'egli le opere che faccio io e ne farà di maggiori, perché io me ne vado al Padre mio. Allora, potrete dirmi, ok Stefano, ok, tutto quello che facciamo non è vero allora, è finto. No, il punto è, non è che tutto quello che facciamo è sbagliato, il punto è che se quello che facciamo lo facciamo con una domanda in testa, cosa Gesù ha detto e fatto? Pensiamo alla nostra vita, pensiamo alle relazioni, pensiamo come interagiamo con gli altri, pensiamo a come siamo Chiesa, pensiamo a come siamo discepoli. Gesù dov'è in tutto questo? Ci poniamo la domanda cosa Gesù ha detto e fatto. Non so se conoscete, c'è un movimento che nasce da un libro che si parla, che pone questa domanda, cosa farebbe Gesù? Ok? E io penso che la domanda giusta sarebbe cosa ha fatto Gesù? Perché lui ha già fatto ogni cosa. Il problema, sapete qual è? E quello che l'ho scoperto nella mia vita, è che bisogna investigare nel testo, bisogna farsi delle domande, bisogna scavare per trovare le risposte. E in una lettura superficiale del Nuovo Testamento, forse sono d'accordo con quelli che dicono non trovo le risposte a questa situazione pratica, ma bisogna scavare, bisogna investigare perché in Gesù sono nascosti i tesori della conoscenza e della saggezza. Quindi Gesù è la via, Gesù è la verità e finalmente Gesù è la vita. Ci incamminiamo per la via nel momento che riponiamo la nostra fede in Gesù Cristo e iniziamo a vivere nella verità, parlando e agendo e vivendo in Gesù e finalmente viviamo. Finalmente viviamo. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere e Gesù dice, io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. In altre parole, non c'è vita in quello che noi viviamo come religione. Non c'è vita nelle nostre convinzioni, non c'è vita in quello che crediamo che definiamo vita. Perché la vita è Gesù. E quindi se Gesù è la vita, quello che abbiamo vissuto fino a ieri, che cos'è? Gesù è la vita è una sola ed è Gesù. Ma come possiamo passare dalla via alla verità e alla vita? Ci sarà un processo, ci sarà un percorso di crescita. In qualche modo come corpo di Cristo dobbiamo aiutarci gli uni e gli altri a passare dalla via alla verità e alla vita. E come possiamo aiutare gli altri a fare questo percorso? Cerco sempre di disciplinarmi che quando ho delle domande da parte di persone, di ragazzi con cui passo del tempo, di non dare le mie risposte, ma di cercare una risposta in Gesù. E trovare quello che Gesù ha vissuto e quello che ha fatto affinché io possa dire guarda Gesù mi ha insegnato questo, ti passo questo. Ma non quello che credo che io sia giusto, che possono essere anche buoni consigli. Ma il problema è che se noi siamo coloro che danno le risposte, indovinate le persone da chi vengono a cercare le risposte? Da noi. E invece dobbiamo puntare a Gesù, dobbiamo continuare ad avere questa conversazione costante con il Padre, conoscere la sua vita, parlarne insieme affinché ci appassioniamo sempre di più, affinché la conversazione con gli altri appassiona andare a cercare in Gesù le risposte. È quello che cerchiamo di fare in GM, né più né meno, appassionarci tutti insieme di Gesù, passare del tempo con Lui. E mi sono chiesto, ma cosa vuol dire passare del tempo con Gesù? E tutti quanti noi arriviamo alle nostre idee, no? Ho il mio piano di lettura sull'app della Bibbia. E, tutte le mattine mi alzo alla stessa ora e ho 35 minuti con il Padre. E, qualsiasi abitudine che avete, la mia domanda è sempre stata, ma Gesù che cos'è che ha fatto? Mi sono chiesto, cos'è che Gesù intenzionalmente faceva in quel tempo al mattino con il Padre? In che modo Gesù ha costruito questa relazione? E se noi cresciamo questa relazione, siamo riempiti di Gesù e quello che dobbiamo fare gli uni con gli altri, in Giovanni 7,38 è scritto, chi crede in me, e il credere viene dall'ascoltare, come ha detto la scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. In altre parole, se dobbiamo traboccare di Gesù, dobbiamo essere riempiti di Gesù. dobbiamo conoscerlo personalmente, dobbiamo guardare la sua vita, dobbiamo cercare in lui ogni risposta, dobbiamo essere come lui, dobbiamo camminare come lui. Dobbiamo immergerci in questa storia. Giovanni 14, 15, se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Adesso per coloro che sono sposati, come ci siamo innamorati delle nostre mogli, dei nostri mariti? Passando del tempo insieme, conoscendosi. E dopo un po' il rapporto di coppia si evolve e sappiamo gli uni degli altri cosa pensiamo in modo automatico. Mi ricordo, racconto sempre questa storia, sono uscito di casa, sono rientrato, non ho detto una parola e mia moglie Federica ha indicato il davanzale e sapeva già che ero tornato a casa perché mi ero dimenticato il cappello. E non ho dovuto chiedergli qualcosa, già sapeva, già mi conosce. Vorrei tanto avere questo rapporto con Gesù. Vorrei tanto, quando affronto una situazione pratica nella vita, dire sì, già so quello che devo fare, perché Gesù farebbe così, o ha fatto così. In modo automatico. I miei comportamenti sono i comportamenti di Gesù. Le mie parole sono le parole di Gesù. E non ci sono ancora arrivato lì. Però ho bisogno del corpo di Cristo, tutti quanti noi insieme, di vivere questo. Abbiamo bisogno di essere totalmente immersi in Gesù. Più lo amiamo, più obbediamo ai suoi comandamenti, e più cresciamo a sua immagine e somiglianza. Nel grande mandato è scritto, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandato, ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Come insegniamo a obbedire a Gesù? Aiutandoci e aiutando ad amare Gesù. Dico sempre che qualsiasi legge ci possa essere nel mondo, se noi siamo coloro che camminano come Gesù, la legge non verrà mai applicata. Se ci pensate bene. Se a un certo punto nel mondo, e questo è un esempio banale, in Italia, nessuno supera il semaforo rosso, la legge cessa di avere efficacia. O no? Perché sappiamo che tutti si fermano con il semaforo rosso. Allo stesso modo, se a un certo punto arriviamo tutti quanti a camminare come Gesù, diamo per scontato e sappiamo come ci comportiamo, perché siamo in Gesù. Non abbiamo più nessun dubbio. Viviamo la via, viviamo la verità e viviamo la vita. Insegniamo ad obbedire aiutandoci gli uni e gli altri ad amare sempre di più Gesù. E Gesù questo l'ha fatto passando del tempo insieme ai discepoli. Forse una volta a settimana non basta di vederci. Forse una volta al mese non basta di vederci. Forse dobbiamo ripensare il nostro modo di essere chiesa. Gesù ha avuto una missione in comune con i discepoli. Qual è la nostra missione in comune? Siamo tutti quanti sulla stessa pagina nel voler fare discepoli. E questa è la nostra missione. Siamo consapevoli che questa è la nostra missione o ognuno pensa che la missione che Gesù ci ha affidato abbia delle sfaccettature diverse? Gesù li ha fatti crescere. Gesù gli ha insegnato a vivere ai discepoli. Gesù fu intenzionale, era reale, vulnerabile, era integro. Era Gesù. E tutto questo viene fuori ovviamente da delle relazioni intenzionali. Dobbiamo riconsiderare le nostre relazioni guardando a come Gesù era intenzionale con i suoi discepoli. E tutto parte ovviamente dalla nostra primaria relazione che è quella in Gesù. Il comandamento è ama Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima, con tutto te stesso e ama il tuo prossimo come te stesso. Vedete bene che dice prima ama Dio e poi ama il tuo prossimo. Non possiamo amare il nostro prossimo prima di amare Dio. E tutto questo viene semplicemente da alimentare, continuare a vivere in Gesù, per essere sempre più appassionati di Gesù. Quindi la domanda è, cos'è che ci appassiona di più? Onestamente, pensate a cosa muove le vostre giornate. Quali sono le nostre priorità? È Gesù la nostra passione? È Lui al centro dei nostri pensieri? È a Lui che cercate la risposta per una situazione della vita che non funziona? Dov'è Gesù nella nostra vita? Riconoscere che Gesù è la via, la verità e la vita ci porta a una continua relazione con Lui, che alimenta la nostra passione per Lui, che scaturisce naturalmente nell'essere Suoi testimoni nella vita delle altre persone. Quindi, visto che in questo weekend abbiamo parlato del fare discepoli, andare a fare discepoli, forse magari tra di voi c'è qualcuno che pensa, ma non so cosa vuol dire, non so come si fa, è difficile, sono timido o timida, non voglio parlare con gli altri. Beh, c'è una buona notizia qua. L'unica cosa che dobbiamo fare è innamorarci perdutamente di Gesù. E tutto il resto verrà di conseguenza. Preghiamo. Signore, voglio ringraziarti per te. Voglio ringraziarti perché tu ci sei, Padre. Voglio ringraziarti, Padre, perché tu sei la via. Tu sei la verità. E tu sei la vita. Voglio ringraziarti, Padre, perché tu non ci lasci solo e ci hai promesso e sei con noi ogni singolo giorno. E voglio pregarti per ognuno di noi, Padre, che possiamo disperatamente essere innamorati di te sempre di più. Perché abbiamo bisogno di questo, Padre, per essere i tuoi testimoni, i tuoi discepoli. Ti prego, Padre, per ognuno di noi. Ti voglio pregare anche per tutti i ragazzi che sono stati durante questo weekend con noi, Padre, che siamo stati insieme a guardare a te, Padre. Che da domani, Padre, possano avere occhi diversi, i tuoi occhi, i tuoi sentimenti, Padre, nei confronti dei loro amici, colleghi, familiari. Abbiamo bisogno di te. Nel nome di Gesù. Amen.